Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 21 febbraio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa c'è da attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Chiara Laisanna. Vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, come sempre, perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo insieme a voi. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi, in Italia e nel mondo. Partiamo!
E partiamo dall'Italia.
Sono giorni che sentiamo parlare dell'inquinamento del Nord Italia. Se ne parla su tutte le testate nazionali, ma anche non solo, perché anche se appunto l'inquinamento è stato registrato in tutta la pianura padana e non stupisce, ma ci arriveremo dopo, Milano è stata posta al terzo posto come città più inquinata al mondo, dopo Dhaka, vicina comunque a Lahore e Chengdu, che sono città in Bangladesh, Pakistan e Cina. Il fatto di essersi classificata come terzo posto non ha convinto il sindaco di Milano Sala, che sostiene che questi dati fossero dati provenienti dalle solite analisi improvvisate da agenzie private e che l'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, non riporta gli stessi dati. Questa classifica sarebbe stata infatti stilata da IQ Air, un'azienda svizzera che in realtà vende anche purificatori dell'aria.
Ma guarda.
Aia.
Comunque, nonostante questo, anche l'ARPA Lombardia conferma la poca credibilità di IQ Air, ma conferma anche l'effettiva realtà dei problemi dell'inquinamento della zona. E infatti notizia di ieri che sono state anche attivate delle misure temporanee per ridurre i livelli di smog in ben 9 province lombarde, fra cui anche Milano. Fra queste misure ci sono divieto di combustione e accensione di fuochi all'aperto, limitazioni all'uso del riscaldamento, limitazione alla circolazione veicoli Euro 0 e 1, fino a che non si registrerà un rientro dei valori nel limite per 2 giorni consecutivi.
Una riduzione della possibilità di usare i condizionatori, eccetera, è significativa, è marginale, perché comunque mi immagino che sia una roba impattante, cioè in Lombardia peraltro, nel senso, non è che faccia caldissimo.
Si parlava del obbligo di non mettere la temperatura massima sopra i 19 gradi.
Ok.
Cioè lo puoi usare anche credo per diverse ore senza limitazione di orario, però non lo puoi mettere a 28, ecco.
E la mia domanda è: come influisce questo sul microparticolato dell'aria?
Non lo so, grazie per la fiducia, ma non ti so rispondere.
Nel senso, siamo delusissimi, Eleonora, cioè veramente.
Scusatemi, faccio ammenda.
Cioè, nel senso, avrei capito se avessero detto, ok, in queste ore della giornata non si guida, oppure si guidano solo veicoli di un certo tipo.
Anche questo, okay.
E quello ha senso. Non capisco i condizionatori, nel senso, magari hanno delle emissioni di cui non siamo consapevoli e allora ridurli può aiutare, perché
io l'unica cosa che sapevo già è che comunque l'aumentare dell'uso del riscaldamento, come anche l'uso dell'aria condizionata d'estate, ha un effetto a livello ambientale. Ecco.
Poi, ma sul particolato.
Poi io non so perché, sul particolato.
Sul particolato.
Il particolare del particolato mi sfugge ancora più.
Sei proprio particolare.
Per concludere comunque questa notizia, non era solamente Milano appunto al centro delle discussioni sull'inquinamento, ma tutta la pianura padana. Come vi dicevo, non ci stupisce e in realtà non ci stupisce neanche che succeda in inverno, in quanto a quanto pare c'è un peggioramento generale delle condizioni che portano a un aumento dell'inquinamento, quindi inversioni termiche, un maggiore uso del riscaldamento, un maggior uso dei veicoli per gli spostamenti, eccetera eccetera. Da tempo si parla della pianura padana come una delle aree più inquinate in Europa e il motivo è da ricercare anche nella morfologia del territorio, nel senso che è stretta fra diverse catene montuose, quindi c'è difficoltà per insomma correnti d'aria, non c'è insomma la formazione chissà quali venti, oltre il fatto che c'è anche la maggior concentrazione di grandi città del paese, che sono pure densamente popolate e altamente industrializzate. La questione è molto seria perché l'inquinamento atmosferico è tra le principali cause di malattie cardiovascolari e di un generale accorciamento delle aspettative di vita, perlomeno secondo quanto sostiene l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Poi di nuovo, non è per sminuire il dramma della pianura padana e di Milano, ma ovviamente essendo i numeri e le classifiche importanti anche da un punto di vista comunicativo, ecco, non stiamo parlando di Nuova Delhi, che peraltro per chi ci segue da un po' sa che abbiamo spesso trattato dell'inquinamento in India proprio a Nuova Delhi, magari anche durante il festival dove si usano un sacco di fuochi d'artificio, ne abbiamo parlato spesso. Ecco, non siamo a quei livelli, quindi quel tipo di paragoni secondo me danneggiano anche la comunicazione che si vuole fare, però è comunque un dramma.
Passiamo a notizie nostrane, perché parliamo un po' delle elezioni regionali sarde.
Ah, che... con nostrane stavi facendo del campanilismo.
Ovvio.
È giusto, okay. È giusto.
Si terranno appunto questa domenica e si parla tanto appunto delle campagne elettorali che vengono fatte dei vari candidati. Ma in questo caso non vi parlerò dei candidati quanto più che altro di uno dei consiglieri con il centrodestra. In particolare si parla di Pietro Pinna, ex militare in pensione, che è appunto candidato per Truzzu presidente. Per chi stesse seguendo le elezioni, questo nome non vi sarà sicuramente nuovo.
Stiamo per fargli campagna elettorale?
Guarda, nulla di più lontano. Allora, cosa è successo? La stampa è entrata in possesso di un audio che questo candidato Pinna ha inoltrato a un suo amico, che forse amico non era. E queste sono sue parole.
Quante volte durante questa notizia dovrò dire so ragazzi? Così mi preparo.
Lui è il primo ad aver parlato di goliardata, peraltro. Quindi proprio siamo in tema. Ma che cosa c'era in questa registrazione? In sostanza Pinna racconta dei benefici nei confronti della sua campagna elettorale, dei suoi incontri, in questo senso, relativi alla presenza di 6 donne belle e avvenenti che l'hanno accompagnato. Pinna si dilunga nel raccontare gli outfit in modo molto accurato, quindi parla di minigonne, pantaloni in pelle, stivali, sino a fantasia leopardata.
Ma perché uno stilista?
Fantasia leopardata?
Certo. Sì, parla proprio di fantasia leopardata e camicia bella aperta, giusto così, per fugare ogni
dubbio. Vedi la terminologia specifica.
Capito? Cioè, da qui vediamo proprio le specificità di ogni essere umano.
Ma c'è una pianificazione, cioè non 4, non 5, 6, devono essere specificatamente 6.
Sì, 3 e 3, perché devi praticamente confondere la preda, capito? Comunque, a parte gli scherzi, raga, ne parli in questi termini, perché dice proprio che guardano le cosce di queste donne, si distraggono e lo seguono sino alla fine. E dice, se vieni da solo ti trattano da cane bastonato, ma con la presenza di queste 6 avvenenti donne, raga, è tutto diverso.
Quindi servono per stordire le persone che stanno guardando in modo che ascoltino meglio, ho capito.
Esatto, mi chiedo se anche durante il voto tipo debba attuare questa strategia tipo fuori dalle cabine, non lo so.
Magari devono muoversi intorno a lui mentre che sta parlando, così le persone si ipnotizzano e allora a quel punto...
Esatto, continuiamo a dare idee malvagie alle persone. Comunque dico solo quest'ultima frase relativa alla registrazione che mi ha fatto, non so, sorridere, piangere. Non lo so. Comunque dice che dopo un incontro con questo uomo, presumo, anzi sembra proprio sia stato un uomo, poi quest'ultimo è tornato a casa e ha messo incinta la moglie. Quindi raga, una terminologia estremamente delicata.
Io lo so cosa ho provato. Brividi.
Grazie.
Brividi.
Di aver nel senso, cioè, dato parole.
Ci lamentiamo della natalità e poi arrivano queste persone che effettivamente fanno qualcosa di concreto per rimediare al problema e noi ci lamentiamo anche.
Capito, Pinna per la natalità, abbiamo trovato la risoluzione ai problemi del mondo. Comunque, parlando un po' di reazioni, lui stesso ha ovviamente subito parlato di goliardata, come anticipavamo prima, e ha anche detto che insomma sono ragazzi, sono cose che si mandano tra amici e poi ti rubano la bici. Però le reazioni sono arrivate anche, diciamo, dai candidati presidenti. Ad esempio Truzzu stesso ha chiamato questi audio imbarazzanti e sgradevoli, con un inaccettabile uso del corpo femminile come merce elettorale. È ok. Poi ha specificato di considerarsi fuori da ogni sospetto. Perché? Perché ha 2 figlie e perché a capo del suo partito c'è una donna che è Giorgia Meloni. Quindi cioè, tu automaticamente fai 2 figli, poi ti candidi con un partito che è capeggiato da una donna.
Che ti escono femmine.
Certo, ti devono uscire femmine.
Si sa che perché... chi ha delle figlie non può essere sessista.
Ma soprattutto, cioè, tu vuoi essere in Fratelli d'Italia con una donna a capo e non essere sessista? Sei pazzo?
Poi in realtà è il presidente, per cui anche lì... è un po' borderline, però.
Perché non binary. Comunque, l'ultima reazione di cui voglio parlare è quella della candidata più quotata per il centro-sinistra, che sarebbe Todde, che ha commentato parlando di una vergogna assoluta. In generale c'è stata, insomma, una reazione da tutto il panorama di sinistra che appunto ha sottolineato l'inaccettabilità di registrazioni del genere da parte di un candidato.
Guarda, io fossi in Todde farei l'unica cosa sensata. Andrei in giro con 6 uomini prestanti in shorts. Cioè, mi sembra l'unico modo per rispondere a questa cosa.
Ma la camicia aperto chiusa?
Senza camicia.
Senza camicia.
Letteralmente lì che girano intorno senza camicia, solo in shorts.
Io scapperei spaventata.
Tipo pubblicità di Calvin Klein, no?
No. Scusate, no. Non me la sento.
Ci vuole anche qualcosa di leopardato.
Giusto. Passiamo agli esteri.
Ci sono alcuni aggiornamenti legati alla morte del dissidente russo Navalny, perché ieri la Casa Bianca ha fatto sapere che l'amministrazione Biden sta preparando delle ulteriori sanzioni nei confronti di Mosca. Dico ulteriori perché, insomma, lo sappiamo, dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, le sanzioni nei confronti della Russia non sono state risparmiate, e in questo caso si parla appunto della morte di Navalny, dietro cui, secondo le parole di Biden, c'è senza dubbio Vladimir Putin, e a quanto pare queste sanzioni nuove saranno annunciate dall'amministrazione il prossimo venerdì. Però se ne parla perché, insomma, c'è chi dice: e quindi, cioè, una volta che si aggiungeranno altre sanzioni a questa lista incredibile di sanzioni,
cosa cambia?
Esattamente, cosa cambierà, dato che le relazioni tra Stati Uniti e Russia sono palesemente, insomma, ai ferri corti? Quindi saranno, cioè, effettivamente delle cose con delle conseguenze o no? Comunque, nel frattempo, il rivale a tutti gli effetti di Biden, ossia Donald Trump, ha rilasciato un'intervista a Fox News, sempre ieri, in cui ha parlato della pena, della sanzione che gli è stata assegnata di 355 milioni di dollari per falso in bilancio, che è stata definita da lui una forma di comunismo o fascismo. Scegli tu.
Uno dei due.
Esatto, così, senza nessun tipo di differenza. Comunque, in che senso ne ha parlato in relazione a Navalny? Perché ha paragonato i suoi drammi legali con la persecuzione politica dell'Alexei Navalny. Quindi, insomma, questo è stato il suo intervento. E infine, l'ultima cosa, sempre in relazione a Navalny, è che ieri l'account di sua moglie, che è stato creato lunedì, è stato bannato per circa 45 minuti da Twitter per violazioni delle regole della piattaforma. In quei 45 minuti la cosa ha fatto il giro non solo di Twitter, ma in generale di tutti i social, e ha fatto un certo scalpore. Per ora non abbiamo commenti dall'azienda, però, appunto, ovviamente, essendoci Elon Musk a capo di X, che più volte si è pronunciato nei confronti della politica e ha esposto le proprie idee proprio a livello di attualità politica, eccetera, è un fattore importante per tutta questa questione.
Beh, immagino che le linee guida che sono state violate siano tipo eccesso di democrazia, non lo so. Venendo dall'assolutista del free speech, il buon Musk, insomma, cosa ci aspettiamo?
Sarei sinceramente curiosa, comunque, adesso, a parte la cacciara, di sapere quali regole sarebbero state violate. Davvero curiosa, perché comunque credo in qualche modo che possa essere partito sulla base di un qualche algoritmo questo blocco, o per far parlare di sé, perché non blocchi a caso una persona così al centro dell'attenzione in questo momento. Quindi o è un errore o c'è uno scopo.
C'è sicuramente uno scopo, cioè è stato bloccato per un qualche tipo di motivo. Non credo neanche sia stata violata una regola, c'era proprio a monte una necessità di controllare questo account prima di fare qualsiasi altra cosa. Non voglio neanche finire nel complottismo, ok? Però chiaramente Elon Musk più e più volte ha alterato l'algoritmo per fare in modo che alcuni account venissero o meno shadowbannati, come peraltro è successo proprio a quello della moglie di Navalny, e quindi bisogna vedere cosa lui intendesse fare di questo account. Questo è, secondo me, il punto di domanda principale.
Non so, dopo milioni e milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, non lo so, sono molto confusa sinceramente al riguardo.
Anch'io. Passiamo al settore guerra.
Continuano gli aggiornamenti dalla striscia di Gaza, perché appunto sono successe alcune cose che vale la pena riportare. La prima è che gli Stati Uniti hanno imposto il proprio veto su una risoluzione ONU per l'immediato cessato il fuoco umanitario. È la terza volta che gli Stati Uniti usano il loro potere di veto per bloccare delle iniziative verso la striscia di Gaza. 13 hanno votato a favore, la Gran Bretagna si è astenuta, la mozione era stata elaborata da Algeria. La motivazione addotta sarebbe il fatto che imporre un immediato cessate il fuoco umanitario costituirebbe un ostacolo alle trattative che dovrebbero portare al rilascio degli ultimi ostaggi. Israele e Stati Uniti sostengono infatti, tra l'altro, che il cessate il fuoco permetterebbe ad Hamas di ricomporsi e di rirafforzarsi in qualche modo. Contemporaneamente, gli Stati Uniti stanno lavorando ad una loro controproposta di cessate il fuoco. Un cessate il fuoco umanitario temporaneo che possa avvenire al più presto praticabile, se traduciamo letteralmente, e conterrebbe una clausola sulla impossibilità, sul divieto di iniziare un'offensiva su Rafah alle condizioni attuali. L'ultimo aggiornamento che vi voglio dare è particolarmente tragico, perché il Programma Alimentare Mondiale ha sospeso la consegna degli aiuti alimentari il proprio programma, insomma, nel nord della striscia. Giunti al 138esimo giorno di invasione da parte di Israele, questa è la situazione in generale a Gaza, di estrema disperazione. Le consegne in realtà erano già state sospese per ben 3 settimane e si era tentato di riprenderle domenica, ma già quel convoglio era stato preso d'assalto mentre si dirigeva verso Gaza City. E anche lunedì violenze intorno a convogli che sono causate ovviamente da questa discesa verso il caos totale, perché purtroppo a quanto pare avere tanta fame porta un certo disordine. Le ONG in generale, ma anche l'ONU ovviamente, devono pensare all'incolumità e alla tutela del proprio personale, motivo per cui hanno deciso appunto di sospendere questo programma. L'ultimo appunto che vorrei fare è che Gaza è davvero molto pericolosa, è pericolosa per le persone che portano aiuti umanitari, è pericolosa per i sanitari ed è anche il luogo più pericoloso al mondo in cui fare giornalismo al momento. C'è anche chi ha parlato infatti di giornalisticidio. Le stime sui morti dell'informazione variano, ma comunque si aggirerebbero intorno almeno al centinaio di persone.
C'è una cosa che non mi torna. Non ci sono altri modi di consegnare dei beni alimentari?
Si parlava di assalti, cioè nel senso persone che cercano di mettere le mani su sacchi di farina che si rompono, farina che cade per terra e gente che prova a mettersela in tasca. Cioè siamo a questo livello di gravità.
Quindi i gesti che sono interpretati come troppo pericolosi nei confronti dello staff, diciamo, del Programma Alimentare Mondiale, sono quelli degli stessi cittadini,
sì,
di Gaza.
Sì, sì, c'è stato un pestaggio anche, di una persona che guidava uno di questi convogli.
Diciamo che sono di due tipi le violenze verso questo tipo di convogli. Uno è Israele, che ovviamente spesso li targetta, li bersaglia. L'altro sono le persone che concretamente li assaltano perché hanno fame e quindi c'è questo tipo di anarchia incomprensibile in quella situazione in cui c'è del cibo, lo voglio per me e per la mia famiglia e se provi a prendermelo succede il disastro. Quindi sì, cioè capisco perché in questo momento non sia possibile riprendere in maniera sicura per lo staff la consegna di cibo. Ecco.
Ma una cosa anche ingenua sicuramente, però non si potrebbero spendere tutte queste tecnologie militari,
droni, tipo i droni,
esatto, per trovare delle strategie prive di persone? Cioè ad esempio la prima cosa che mi viene in mente, come dici tu Ele, sono dei droni. Sì. Ma con questi droni possono uccidere una persona mirata dentro un edificio? Cioè è, non lo so, mi chiedo un po'.
Allora, viste le centinaia di chili di cibo che sarebbero necessarie, forse i droni non sarebbero sufficienti, ma mi sono chiesto spesso se non sia possibile paracadutare lì delle provviste. Ovviamente non sapendo come funziona al momento lo spazio aereo sopra Gaza, immagino sia completamente bloccato, però è una soluzione concreta. Ovviamente dal punto di vista di Israele non c'è la volontà di voler supplire delle provviste a Gaza in maniera concreta e continuativa, quindi c'è anche quel punto da considerare.
Israele per un lungo periodo ha proprio bloccato l'ingresso di qualsiasi aiuto umanitario, quindi sì, effettivamente il controllo dello spazio aereo, soprattutto nel momento in cui è in corso un conflitto di questo tipo, credo sia un punto piuttosto importante per un'eventuale,
sì,
consegna aerea.
In realtà questa risposta me l'aspettavo. Un po' mi scoraggia, perché nel senso effettivamente sino a che la retorica di Israele sarà di identificare i civili con Hamas e la sua missione ultima, quella di eliminare Hamas, automaticamente qualsiasi tipo di aiuto alla popolazione diventa vietato, no?
E siamo ai Fish and Bits.
Egoli.
Oggi avevi di nuovo l'assist, non hai dovuto farlo da sola.
Ieri è stato un trauma, Ale.
Cosa è successo?
Praticamente stavo parlando da sola, ci ho dovuto dire. Siamo i Fish and Beat, egoli! Cioè, una pazza.
Dovevo vedere questa cosa.
Allora, ragazzi, c'è chi, come Tolkien, si inventa interi sistemi linguistici per costruire popolazioni.
Fighissimo, fighissimo.
Aggiungerei credibili.
Io, grande fan.
E poi c'è chi, evidentemente, ma ci sta anche non avere altrettanta competenza, Tolkien e Tolkien, chi sfrutta lingue altrui per costruire regni fantastici. E stiamo parlando di un'autrice fantasy che, Ale, mi puoi ricordare chi è?
Cassandra Clare.
Che ha scritto?
È quella che ha scritto Shadowhunters, per chi conosce, per chi è fans.
Ok.
Per chi è fans, per chi è fan.
Perché è un Oki. Ebbene, questa signora ha utilizzato il dialetto veneziano come lingua ufficiale di un regno fantastico che
Ostrega
ha costruito in... Esatto. Allora, io non vorrei lanciarmi in un'interpretazione perché non sono madrelingua veneta, ho solo vissuto in Veneto per un po'.
Ti prego, fallo.
Quindi mi stai dicendo che i veneti sono delle creature fantasy?
Pensavo che Zera al principe Elghe, Elghe somiglia tanto.
Che bello.
È come sentir parlare un elfo, guarda, veramente, proprio musicale.
È stato tradotto come «pensava che foste il principe», tradusse Vienne. Dice che gli assomigliate molto, quindi insomma raga, questo è quanto.
Ma questa scrittrice ha dei legami per forza col Veneto, nel senso perché ha scelto proprio questo dialetto?
Immagino perché l'abbia trovato particolarmente musicale, cioè, c'è proprio un traduttore apposito che l'ha aiutata in questa conversione, ma non ho idea del perché proprio il Veneto.
Magari ha visto tutte quelle X e ha detto «ah, figo».
Ma scusami, a quel punto è il sardo.
Esatto.
Cioè, perché il Veneto?
Siamo meno gettonati. Comunque dice veneziano, poi non ho approfondito, però il dialetto veneziano dovrebbe essere un dialetto della lingua veneta.
Specificatamente veneziano,
sì,
ok, ok.
Sì.
E niente, amici fantasy veneti e di Venezia, diteci se, innanzitutto, se esistete veramente o se siete solo delle creature fantastiche e meravigliose, e soprattutto se lo sapete come mai è stato scelto specificatamente il veneziano.
E soprattutto non arrabbiatevi per la mia interpretazione, perché l'imitazione è la più alta forma di ammirazione.
Paracula.
È vero, però mi piace tanto.
Eccoci qui. Allora, i trend di Google oggi ci riservano tante sorprese. Al primo posto abbiamo Fazio che forse sbarca su Mediaset. A quanto pare c'è stata un'apertura da parte di Pier Silvio.
Sarei molto sorpreso di questa cosa. Chissà.
Hai visto cosa succede quando la Rai va in mano a Fratelli d'Italia?
Incredibile. Poi abbiamo il programma di Neck.
Neck ha un programma?
Neck torna alla conduzione del talent show Dalla strada al palco. Raga, io non ho idea di
cosa
sia questa cosa.
Come mi avete detto Neck, ho pensato, un altro mostro del passato di molte persone nate negli anni 90 che spunta, cioè
che
chi riemerge, lo sentiva più nominare, boh.
Raga, uno deve pur mangiare.
Ma c'è stato tipo a Sanremo, chiedo
Neck,
della mia ignoranza, no?
Possibile, no.
Ma come ospite?
No raga, non...
Vabbè. Canta ancora?
Vabbè, c'era gente a Sanremo che aveva 86 anni, quindi
c'è... Al terzo posto c'è Salvini, per diverse ragioni in realtà, perché sia un po' sulla polemica nei confronti di Navalny, il fatto che comunque non abbiamo sue accuse nei confronti della Russia, bla bla bla, però c'è anche qualcosa tipo sugli autovelox, insomma, oggi si parla un po' di Salvini. Poi al quarto posto abbiamo Nvidia, per un calo dell'11% del titolo dell'azienda.
Ok, sono un po' sorpreso, va bene.
E al quinto posto... Irene Cecchini, che è una studentessa 22enne del Lodigiano che ha parlato con Putin.
Protagonista di un botta e risposta con il presidente russo e iscritta all'Università di Mosca per le relazioni internazionali.
Ok, quindi ha chiacchierato con Putin mentre era a Mosca. Interessante. Ok.
Durante un convegno. Okay.
Io inviterei Cecchini a stare lontanissima da qualsiasi finestra per i prossimi 2-3 anni.
E non fare passeggiate soprattutto.
Esattamente. E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione redazione@breakingitaly.it e ci vediamo dopo con Breaking Italy.